Ciao a tutti, io sono Venere Birbona e benvenuti ad un nuovo episodio di Tittle Tales. Questo episodio sarà l'ultimo prima della pausa estiva. Ebbene sì, ad agosto non ci saranno nuovi episodi, ma comunque continueranno le uscite su YouTube. Tittle Tales ritornerà ufficialmente con la nuova stagione a settembre. Nel frattempo potrete seguirmi su Instagram, dove farò una rubrica settimanale di consigli di letture da fare durante l'estate. Oggi vorrei salutarvi leggendovi qualche fiaba di Hans Christian Andersen. Prima però di affrontare le sue storie, ve lo presento in parte raccontandovi la sua vita. Nato il 2 aprile 1805 a Odense, in Fionia, la più dolce e ridente tra le isole che formano la Danimarca, Hans Christian Andersen ebbe una fanciullezza assai povera. Il padre, di temperamento sognatore e fantastico, morì presto. La madre, una donna energica e lavoratrice, era dedita al bere. Tuttavia, la grande tenerezza dei familiari e il suo continuo evadere nel mondo della fantasia, infatti egli passava il tempo raccontando fiabe ai ragazzi del suo quartiere, resero probabilmente quegli anni meno cupi di quanto appaia nelle sue autobiografie. A 14 anni lascia Odense con qualche lettera di raccomandazione per tentare la fortuna nella capitale. Non tarda a trovarvi protettori influenti, che, impietositi alla sua miseria e colpiti dalla sua grande fiducia nel proprio destino, acconsentono ad avviarlo alla carriera teatrale e, caduto il suo sogno di diventare attore, pensano a farlo studiare. Per merito principalmente di un certo Collin, egli frequenta così, dal 1822 al 1828, un corso regolare di studi. Conquistata faticosamente la licenza liceale, nel 1828 prende a scrivere e sogna la fama letteraria, ma tale fama non oltrepassa il circolo dei suoi protettori. Nel 1833 vince una borsa di studio e compie un lungo viaggio in Italia e in Germania. E tanto i poeti romantici tedeschi come l'arte italiana saranno di grande importanza nella formazione della sua personalità artistica. Al suo ritorno in patria pubblica nel 1835 il fortunato romanzo L'improvvisatore e il primo volume delle fiabe, e da questo momento la sua fama è per sempre consacrata. La critica ufficiale danese mostra di apprezzare il romanzo più del libretto di fiabe, ma le fiabe ottengono invece tra il pubblico il più vasto consenso. Andersen ha ormai trovato la sua vera strada. Scarsi, d'ora innanzi, i fatti esterni alla sua vita privata, salvo numerosi viaggi in Europa, Africa e Asia e qualche cassa e poetica avventura sentimentale. Le tappe principali sono segnate dai suoi successi artistici. Nel 1840 gli studenti svedesi organizzarono a Lund una gran festa in suo onore. Nel 1844 fu ospite al Castello Reale. Nel 1867 fu nominato cittadino d'onore di Odense, che per lui fu illuminata a giorno. Ed egli era ancora vivo quando già era stata fusa la statua che lo rappresentava circondato dai fanciulli, nel Parco Reale di Copenaghen. Morì il 4 agosto 1875 nella casa chiamata Rolighed nei pressi di Copenaghen. Anche se non è molto nel mio stile, vorrei partire dalla lettura di una delle fiabe più famose di Andersen, intitolata I vestiti nuovi dell'imperatore. Molti anni fa viveva un imperatore, il quale amava tanto possedere abiti nuovi e belli che spendeva tutti i suoi soldi per abbigliarsi con la massima eleganza. Non si curava dei suoi soldati, non si curava di sentir le commedie o di fare passeggiate nel bosco, se non per sfoggiare i suoi vestiti nuovi. Aveva un vestito per ogni ora del giorno e mentre di solito un re si dice è in consiglio, di lui si diceva sempre è nello spogliatoio. Nella grande città dove egli abitava ci si divertiva molto. Ogni giorno arrivavano stranieri e una volta vennero due impostori. Si spacciarono per tessitori e dissero che sapevano tessere la stoffa più straordinaria che si poteva immaginare. Non solo i disegni e i colori erano di singolare bellezza, ma i vestiti che si facevano con quella stoffa avevano lo strano potere di diventare invisibili a quegli uomini che non erano all'altezza della loro carica o che erano imperdonabilmente stupidi. «Sarebbero davvero vestiti meravigliosi», pensò l'imperatore. «Con quelli indosso io potrei scoprire quali uomini nel mio regno non sono degni della carica che hanno. Potrei distinguere gli intelligenti dagli stupidi. Ah sì, mi deve essere subito tessuta questa stoffa». E diede molti soldi in mano ai due impostori perché cominciassero a lavorare. Essi montarono due telai, fecero finta di lavorare, ma non avevano assolutamente niente sul telaio. Chiesero senza complimenti la seta più bella e l'oro più brillante, se li ficcarono nella loro borsa e lavorarono con i telai vuoti senza smettere mai, fino a tarda notte.
«Adesso mi piacerebbe sapere a che punto stanno con la stoffa», pensò l'imperatore, ma in verità si sentiva un po' agitato al pensiero che una persona stupida o non degna della carica che occupava non avrebbe potuto vederla quella stoffa. Lui naturalmente non pensava di dover temere per sé, tuttavia preferì mandare un altro prima a vedere come andava la faccenda.
Tutti gli abitanti della città sapevano dello straordinario potere della stoffa e ognuno era desideroso di vedere quanto indegno o stupido fosse il proprio vicino di casa.
«Manderò dai tessitori il mio vecchio bravo ministro», pensò l'imperatore.
«Lui può vedere meglio degli altri che figura fa questa stoffa, perché è intelligente e non c'è un altro che sia come lui all'altezza del proprio compito».
Così quel vecchio buon ministro andò nella sala dove i due tessitori lavoravano sui telai vuoti.
«Oh, Dio mio!» pensò il vecchio ministro spalancando gli occhi.
«Non vedo proprio niente!»
Ma non lo disse forte. I due tessitori lo pregarono di avvicinarsi, per favore, e gli domandarono se il disegno e i colori non erano belli e indicavano il telaio vuoto. Il povero vecchio ministro continuò a spalancare gli occhi, ma non riuscì a vedere niente perché non c'era niente.
«Povero me!»
pensò.
«Sarei stupido, non l'avrei mai creduto. Ma ora nessuno lo deve sapere. O non sono abbastanza adatto per questa carica? No, non posso andare a raccontare che non so vedere la stoffa».
«E allora? Non dice niente?»
chiese uno dei tessitori.
«Oh, incantevoli, bellissimi!»
disse il vecchio ministro, guardando da dietro gli occhiali.
«Questi disegni, questi colori, sì, dirò all'imperatore che mi piacciono in un modo straordinario».
«Ah, ne siamo davvero contenti!» dissero i due tessitori e presero a enumerare i colori e a spiegare la bizzarria del disegno. Il vecchio ministro stette bene a sentire per ripetere le stesse cose quando fosse tornato dall'imperatore, e così fece. Allora i due impostori chiesero altri soldi e ancora seta e oro. L'oro occorreva per la tessitura. Si ficcarono tutto in tasca, sul telaio non ci arrivò neanche un filo, e tuttavia essi seguitarono, come prima, a tessere sul telaio vuoto. Dopo un po' di tempo l'imperatore mandò un altro valente funzionario a vedere come procedeva la tessitura e se la stoffa era finita. Gli successe proprio come al ministro, guardò, ma siccome non c'era niente all'infuori dei telai nudi, non poté vedere niente.
«Non è forse una bella stoffa?» dissero i due impostori e gli mostravano e gli spiegavano il bellissimo disegno che non c'era per niente.
«Beh, stupido non sono», pensò l'uomo. «Dunque vorrà dire che non sono degno della mia alta carica? Sarebbe molto strano, ma non bisogna farsene accorgere».
E così prese a lodare il tessuto che non vedeva e parlò del piacere che gli davano quei bei colori e quei graziosi disegni.
Sì, è proprio la stoffa più bella del mondo», disse l'imperatore.
Tutti i cittadini discorrevano di quella stoffa magnifica. Allora l'imperatore stesso volle andare a vederla mentre era ancora sul telaio. Con tutto uno stuolo di uomini scelti, tra i quali anche quei due bravi funzionari che c'erano già stati, egli si recò dai due astuti imbroglioni, che stavano tessendo con grande lena, ma senza un'ombra di filo.
«Eh? Ma non è magnifique?» dissero i due bravi funzionari.
«Guardi su me sta, che disegni, che colori!»
E indicavano il telaio vuoto, perché erano sicuri che gli altri la vedevano, la stoffa.
«Ma che mi succede?» pensò l'imperatore. «Non vedo nulla! Terribile, davvero! Sono stupido? O non sono degno di essere imperatore? Questa è la cosa più spaventosa che mi poteva capitare!»
«Oh, bellissimo!» disse ad alta voce. «Vi concedo la mia suprema approvazione!» E annuiva soddisfatto, contemplando il telaio vuoto. Non poteva mica dirlo che non vedeva niente. Tutti quelli che s'era portato dietro guardavano, ma per quanto guardassero, il risultato era uguale. Eppure dissero, come l'imperatore, «Oh, bellissimo!» E gli suggerirono di farsi fare con quella stoffa meravigliosa un vestito nuovo da indossare al grande corteo che era imminente.
«Magnifique! Carina! Excellent!» dicevano l'uno all'altro ed erano tutti profondamente felici dicendo queste cose.
L'imperatore diede ai due impostori la croce di cavaliere da appendere all'occhiello e il titolo di nobili tessitori. Per tutta la notte prima del pomeriggio in cui doveva aver luogo il corteo, gli imbroglioni restarono alzati con più di 16 candele accese. Tutti potevano vedere quanto avevano da fare per ultimare i vestiti nuovi dell'imperatore.
Finsero di staccare la stoffa dal telaio, con grandi forbici tagliarono l'aria, cucirono con ago senza filo e dissero infine: «Ecco, i vestiti sono pronti». Giunse allora l'imperatore in persona, con i suoi più illustri cavalieri, e i due imbroglioni tenevano il braccio alzato come reggendo qualcosa, e dicevano: «Ecco i calzoni, ecco la giubba, ecco il mantello», e così via, di seguito. «È una stoffa leggera come una tela di un ragno, si potrebbe quasi credere di non aver niente indosso, ma è appunto questo il suo pregio». «Sì», dissero tutti i cavalieri, ma non vedevano niente, perché non c'era niente. «E adesso vuole la sua imperiale maestà graziosamente concederci di spogliarsi?» dissero i due imbroglioni. «Così noi le potremo mettere questi vestiti nuovi proprio qui, dinanzi alla specchiera». L'imperatore si spogliò e i due imbroglioni fingevano di porgergli pezzo per pezzo gli abiti nuovi, che secondo loro andavano terminando di cucire. Lo presero per la vita come per legargli qualcosa stretto stretto, era lo strascico, e l'imperatore si girava e si rigirava davanti allo specchio. «Dio, come sta bene, come donano al suo personale questi vestiti», dicevano tutti. «Che disegno, che colori, è un costume prezioso». «Qui fuori sono arrivati quelli col baldacchino che sarà tenuto aperto sulla testa di sua maestà durante il corteo», disse il gran maestro del cerimoniale. «Sì, eccomi, pronto», rispose l'imperatore. «Non è vero che sto proprio bene». E si rigirò un'altra volta davanti allo specchio fingendo di contemplare la sua tenuta di gala. I ciambellani che dovevano reggere lo strascico finsero di raccoglierlo tassando per terra e si mossero stringendo l'aria. Non potevano mica far vedere che non vedevano niente. E così l'imperatore aprì il corteo sotto il sontuoso baldacchino e la gente per le strade e le finestre diceva: «Dio, sono di una bellezza incomparabile i vestiti nuovi dell'imperatore. Che splendida coda dietro la giubba, ma come gli stanno bene!» Nessuno voleva mostrare che non vedeva niente, perché se no significava che non era degno della carica che occupava, oppure che era molto stupido. Nessuno dei tanti costumi dell'imperatore aveva avuto tanta fortuna.
«Ma se non ha niente indosso?» disse un bambino.
«Signore Dio, la voce dell'innocenza!» disse il padre.
E ognuno sussurrava all'altro quello che aveva detto il bambino.
«Non ha niente indosso! C'è un bambino che dice che non ha niente indosso!»
«Non ha proprio niente indosso!» urlò infine tutta la gente.
E l'imperatore si sentì rabbrividire perché era sicuro che avevano ragione, ma pensò: «Ormai devo guidare questo corteo fino alla fine». E si drizzò, ancora più fiero. I ciambellani camminarono reggendo la coda, che non c'era per niente.
La prossima fiaba è intitolata La Margheritina.
Stammi a sentire. Laggiù in campagna, vicino alla strada maestra, c'era una villa. L'hai certo vista anche tu, una volta o l'altra. Davanti c'era un giardinetto con tanti fiori e una cancellata dipinta, e lì accanto, sul ciglio di un fossato, era spuntata una margheritina, tra la più splendida erba verde. Il sole brillava su di lei caldo e glorioso, come sui grandi bellissimi fiori del giardino, e per questo essa cresceva a vista d'occhio. Eccola lì, una mattina, tutta sbocciata, con i suoi piccoli petali bianchi luminosi disposti come tanti raggi intorno al piccolo sole giallo del centro. Non le passava neppure per la mente che nessuno l'avrebbe notata lì nell'erba e che era un povero fiore trascurato da tutti. Anzi, si sentiva così felice e si volse verso il sole, alzò lo sguardo verso di lui e stette ad ascoltare l'allodola che cantava nell'aria. La piccola Margherita era contenta come se fosse stato un giorno di festa grossa e invece non era che un lunedì e tutti i bambini erano a scuola. Mentre quelli stavano seduti nei loro banchi e imparavano tante cose, lei se ne stava immobile sul suo piccolo gambo verde e apprendeva dal sole caldo e da tutto quello che la circondava come sia grande la bontà divina, e le sembrava bello che la piccola allodola cantasse con tanta chiarezza e con tanta grazia tutto quel che sentiva anche lei, senza saperlo esprimere. La margheritina guardava con una certa riverenza quell'uccello fortunato, capace di cantare e di volare, ma non la rattristava il pensiero che lei non sapeva fare altrettanto. «Lo posso vedere e ascoltare»,
pensava. Il sole brilla su di me e il vento mi bacia. Quanti doni mi sono stati concessi dalla sorte. Dietro la cancellata c'erano tanti fiori, molto rigidi e molto aristocratici, e quantomeno avevano profumo tanto più si davano aria. Le peonie si gonfiavano per essere più grandi delle rose, ma quel che conta non è certo la grandezza. I tulipani avevano i colori più belli e lo sapevano bene, e se ne stavano tutti impettiti per farsi vedere meglio. Essi non badavano affatto alla giovane margheritina che stava lì fuori, ma lei, in compenso, non faceva che guardarli pensando: come sono ricchi e splendidi! Quel magnifico uccello scenderà certamente a volo per far loro una visita. Grazie a Dio, sono così vicina che potrò ammirare tutto questo splendore. Stava proprio pensando così, quando, chirevì, chirevì, ecco venire a volo l'allodola. Non verso le peoni e i tulipani, ma giù nell'erba, dall'umile margheritina, che fu così turbata dalla gioia che non seppe più cosa pensare. L'uccellino le danzò intorno cantando: ma com'è tenera l'erba, e guarda che grazioso fiorellino col cuore d'oro e il vestito d'argento. Il puntino giallo della margheritina sembrava veramente d'oro, e i piccoli petali tutti intorno erano di un luminoso bianco argenteo. Com'era felice la margheritina, più di quanto uno si possa immaginare. L'uccello la baciò col becco, cantò per lei e poi si librò nuovamente nell'aria azzurra. Ci volle un buon quarto d'ora prima che il fiore potesse tornare in sé. Un po' vergognosa, eppure intimamente felice, guardò i fiori del giardino. Erano stati testimoni dell'onore e della beatitudine che le erano toccati, e dovevano capire che gioia fosse quella per lei. Ma i tulipani se ne stavano duri duri come prima, col viso arcigno e infocato, perché erano in collera. Le peonie erano addirittura gonfie in viso. Fortuna che non potevano parlare, altrimenti la margheritina ne avrebbe sentito di belle. Il povero fiorellino poteva ben vedere che non erano di buon umore, e questo lo addolorava profondamente. Scese intanto in giardino una ragazza con un coltellone lucido e tagliente, si avvicinò ai tulipani e li colse uno dopo l'altro. Ahimè, sospirava la margheritina, che cosa terribile, per loro è finita. La ragazza si allontanò con i tulipani e la margheritina si rallegrò tutta di star lì fuori tra l'erba e di non essere che un modesto fiorellino, piena di riconoscenza. Al calar del sole congiunse i suoi petali, si addormentò e sognò tutta la notte il sole e l'uccellino. La mattina dopo, quando il fiore pieno di felicità allargò nuovamente tutti i suoi petali, simili a piccole braccia, riconobbe la voce dell'uccello. Ma era così doloroso quello che cantava. La lodola poveretta aveva ben ragione di essere triste. Era stata fatta prigioniera e se ne stava in gabbia, vicino alla finestra aperta. Cantava di poter volare in giro libera e felice. Cantava del giovane grano verde sul campo e dello splendido viaggio che egli poteva intraprendere nell'aria, librandosi sulle ali. Il povero uccello non era certo di buon umore, rinchiuso nella gabbia. La margheritina avrebbe tanto voluto aiutarlo, ma come? Non era facile escogitare un rimedio. Dimenticò così del tutto le bellezze che la circondavano, e il calore del sole splendente e il magnifico candore dei suoi petali. Non faceva che pensare all'uccello prigioniero, per il quale non poteva fare nulla. In quel momento uscirono dal giardino due ragazzetti. Uno aveva un coltello in mano, grande e tagliente come quello adoperato dalla ragazza per tagliare i gambi dei tulipani. Si diressero proprio verso la margheritina, che non riusciva a capire quale intenzione avessero. «Qui possiamo scavare una bella zolla d'erba per l'allodola», disse uno dei ragazzetti, e cominciò a tagliare intorno alla margheritina un quadrato di terra, e lei ci si venne a trovare nel mezzo. «Strappa il fiore!» gridò l'altro bambino, e la margheritina tremò tutta dallo spavento, perché essere strappata significava per lei perdere la vita. E le sarebbe tanto piaciuto vivere, ora che doveva entrare nella gabbia insieme al quadrato di terra presso l'allodola prigioniera. «Ma no, lascialo!» replicò l'altro. «Ci sta così bene!» La margheritina allora rimase lì e andò a finire nella gabbia dell'allodola. Ma il povero uccellino si lamentava forte della libertà perduta e sbatteva le ali contro le sbarre di ferro della gabbia. La margheritina non poteva parlare, non era capace di dire una sola parola di conforto, per quanto lo desiderasse ardentemente.
E così passò tutta la mattinata.
«Qui non c'è acqua», si lamentò la lodola prigioniera. «Sono usciti tutti, mi hanno lasciato senza una goccia d'acqua. Ho la gola secca e ardente. Dentro di me ho il fuoco e il ghiaccio, e l'aria è così pesante. Ahimè, devo morire. Non vedere più i caldi raggi del sole, il fresco verde, tutte le magnificenze create dal Signore». Così dicendo, affondò il piccolo becco nella fresca zolla di terra per avere un po' di refrigerio. Allora gli occhi le caddero sulla margheritina, le fece un cenno di saluto e la baciò col becco, esclamando: «Anche tu sei condannato ad appassire qui dentro, povero fiorellino. Mi hanno dato te e la zolla verde al posto del mondo intero al di fuori, che era mio. Ogni piccolo strato d'erba mi ricorda un albero verde, e ognuno dei tuoi bianchi petali un fiore profumato. Ahimè, voi non fate che parlarmi di quel che ho perduto».
«Se solo potessi consolarlo», pensava la margheritina, ma non riusciva a muovere nemmeno una foglia. Il profumo che emanava dai suoi petali delicati era però molto più forte di quello che hanno di solito i fiori della sua specie. Lo notò anche l'allodola, che per quanto stesse morendo di sete e nella sua disperazione strappasse i fili d'erba verde, non toccò il fiore. Cadde la sera e nessuno venne a portare una goccia d'acqua al povero uccellino. E questo allora slargò le ali, le scosse convulsamente, e il suo canto non fu più che un cip cip malinconico. La tessina gli ricadde sul fiore e il suo cuore si spezzò per l'inedia e per la nostalgia. Allora il fiore non poté congiungere i suoi petali come la sera prima e addormentarsi, ma si chinò, malato e triste, verso terra. Solo l'indomani mattina vennero i bambini e, vedendo l'uccello morto, piansero molte lacrime e lo deposero in una tomba graziosa che ornarono di petali di fiori. La piccola salma fu messa in una bella scatola rossa. Dovette essere sepolto con onori e regali, povero uccellino. Quando era vivo e cantava lo avevano dimenticato, lo avevano lasciato languire nella gabbia senza il necessario, e ora gli tributavano tanti onori, spargevano per lui tante lacrime. Ma la zolla di terra con la margheritina fu gettata via, nella polvere della strada maestra, e nessuno pensò a lei, che aveva sofferto più di tutti per il povero uccellino, e che sarebbe stata tanto infelice di poterlo consolare. L'ultima fiaba che leggeremo oggi è intitolata Il gallo del tetto e il gallo del pollaio. C'erano due galli, uno nell'etamaio e uno sul tetto, superbi tutti e due. Ma chi di essi realizzò di più nella vita? Dicci pure la tua opinione, tanto noi serveremo la nostra. Il pollaio era cinto da una palizzata che lo divideva da un altro cortile dove c'era un letamaio, e lì sopra cresceva un grosso cetriolo, consapevole di essere una pianta di stufa. «Uno ci nasce», diceva una sua voce interna. «Mica tutti possono nascere cetrioli, ci devono essere anche altre razze viventi. Galline, anatre, tutte le bestie del cortile accanto sono anche delle creature. Vedi il gallo del pollaio sulla palizzata? Lui veramente è di gran lunga più notevole del gallo del tetto, che sta tanto in alto e non riesce nemmeno a cigolare, figuriamoci a cantare. Non ha galline né pulcini, pensa solo a sé e su da verde rame. Ah no, il gallo del pollaio sì che è un gallo. Guardalo camminare, è una danza. Ascoltalo cantare, è una musica. Dove lui arriva, si ha un'idea di cosa sia un trombettiere. Se venisse qui dentro, se mi mangiasse con tutte le foglie e il gambo, se io salissi nel suo corpo, sarebbe morte beata», disse il cetriolo. A notte fonda scoppiò un temporale terribile. Galline e pulcini e anche il gallo cercarono riparo. La palizzata tra i due cortili fu abbattuta dal vento con un gran fracasso. Caddero delle tegole, ma il gallo del tetto restò ben saldo. Non si girò neppure, non poteva, e tuttavia era giovane, fuso da poco tempo, ma prudente era e compassato. Era nato vecchio, non somigliava agli uccellini svolazzanti del cielo,
passeri, rondini, anzi li disprezzava.
Uccellini pigolanti, piccoli di statura e volgari.
I piccioni erano grandi, lucenti e splendenti come madreperla, ma erano grassi e sciocchi. Tutti i loro pensieri erano rivolti a cercare qualcosa per la strozza, diceva il gallo del tetto, e la loro compagnia era noiosa.
Gli uccelli migratori gli avevano fatto visita, raccontato dei paesi stranieri, di carovane dell'aria,
e spaventose storie di brigantaggio con uccelli di rapina. Tutto era nuovo e interessante la prima volta, ma poi il gallo del tetto si accorse che si ripetevano, che le storie erano sempre le stesse, e questo è noioso. Quegli uccelli erano noiosi, tutto era noioso, non c'era nessuno con cui stare in compagnia, erano sciocchi tutti, senza eccezione.
Il mondo non vale niente, disse, tutte sciocchezze.
Il gallo del tetto era quel che si dice uno scettico, e ciò lo avrebbe reso interessante agli occhi del cetriolo, se il cetriolo l'avesse saputo. Ma non aveva occhi che per il gallo del pollaio, e questi ora era entrato nel suo cortile. La palizzata era stata abbattuta dal vento, ma i fulmini e i tuoni erano finiti. «Che ve ne pare di quel canto di gallo?» chiese il gallo del pollaio alle galline e ai pulcini. «Era brutale, mancava di eleganza!» Galline e pulcini si inoltrarono sul mucchio di letame. Il gallo avanzava con un passo da cavaliere.
«Ortaggio!» disse al cetriolo.
E in quest'unica parola questi percepì tutta l'estesa cultura di quello e dimenticò che intanto quello beccava in lui e se lo mangiava.
Morte beata!
Arrivarono le galline e arrivarono i pulcini. Se correva uno, correva anche l'altro. Chiocciavano e pigolavano e guardavano il gallo. Erano orgogliosi di lui perché era della loro stessa razza.
Chicchirichì! Esso cantò.
I pulcini diventano immediatamente grosse galline quando io canto nel gran pollaio del mondo. E le galline e i pulcini chiocciavano e pigolavano dietro di lui. E il gallo annunciò una grande novità.
Un gallo può fare un uovo. E sapete cosa c'è in quest'uovo? C'è un basilisco. Nessuno può sopportarne la vista. Gli uomini lo sanno e ora lo sapete anche voi. Sapete cosa c'è dentro di me. Sapete qual perno io sia della razza pollaiola.
E il gallo del pollaio sbatté le ali, alzò la cresta e cantò di nuovo.
Tutte le galline e i pulcini rabbrividirono, ma erano terribilmente fieri che uno di loro fosse un tal perno della razza pollaiola.
Chiocciarono e pigolarono, così che il gallo del tetto non poté non sentire. Sentì infatti, ma non si mosse affatto.
Tutte sciocchezze, disse il gallo del tetto dentro di sé.
Il gallo del pollaio non farà mai uova e io non ne ho voglia. Se volessi potrei far senz'altro un uovo d'aria, ma il mondo non è degno di un uovo d'aria. Tutte sciocchezze, adesso non ho nemmeno più voglia di stare qui.
E il gallo del tetto si spezzò.
Ma non uccise il gallo del pollaio, benché questa fosse stata la sua intenzione, dissero le galline.
E cosa dice la morale?
In fondo, è meglio cantare che essere scettici e spezzarsi.
Questa era l'ultima fiaba del nostro episodio. Spero vi abbiano fatto sorridere, spero vi abbiano fatto pensare e spero vi abbiano fatto molta compagnia. Io vi ringrazio ancora dei tanti messaggi di supporto che mi mandate ogni giorno e vi ringrazio sempre per ascoltarmi fino alla fine. Vi ricordo di seguirmi su Instagram per restare aggiornati in questo periodo di pausa con la rubrica dei consigli di letture. Dalla vostra Venere Birbone è tutto, noi ci risentiamo a settembre. Ciao!